Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Questa volta prendiamo come maestro per la nostra scuola di preghiera il Salmo 92. 92 per la Bibbia, 91 per il breviario. E questo Salmo finalmente è un salmo di gioia. Gli altri salmi che abbiamo visto fino adesso erano o di impegno, o di lamentela, o di sofferenza. Questo è un salmo tranquillo che esprime molta gioia. Il titolo del salmo è questo, del versetto 1, Salmo. Canto per il giorno del sabato. È l'unico salmo che ha questa indicazione liturgica, che dice che questa preghiera è fatta per il giorno di festa, per esprimere la gioia. L'unico tra i salmi in lingua ebraica. Quando sono stati tradotti in greco, poi questa indicazione liturgica è stata data anche ad altri salmi, ma originariamente questo è l'unico che ha questa indicazione per il giorno di sabato. Quindi vuol dire proprio per solennizzare le celebrazioni di questo giorno santo, per vivere anche col canto, con la preghiera, vivere la festa. È bello rendere grazie al Signore e cantare al tuo nome, o Altissimo, annunciare al mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte, sulle 10 corde e sull'arpa, con arie sulla cetra. Questo è il preludio del salmo. Poi il testo continua: perché mi dai gioia, Signore, con le tue meraviglie, esulto per l'opera delle tue mani. Come sono grandi le tue opere, Signore, quanto profondi i tuoi pensieri. L'uomo insensato non li conosce e lo stolto non li capisce. Se i malvagi spuntano come l'erba e fioriscono tutti i malfattori, è solo per la loro eterna rovina. Ma tu, o Signore, sei l'eccelso per sempre. Ecco i tuoi nemici, o Signore, i tuoi nemici, ecco, periranno. Saranno dispersi tutti i malfattori. Tu mi doni la forza di un bufalo. Mi hai cosparso di olio splendente. I miei occhi disprezzeranno i miei nemici, e contro quelli che mi assalgono i miei orecchi udranno sventure. Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano. Piantati nella casa del Signore, fioriranno negli atri del nostro Dio. Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno verdi e rigogliosi, per annunciare quanto è retto il Signore, mia roccia, in Lui non c'è malvagità. Certamente avete notato che tante espressioni di questo salmo si trovano in giro anche nelle scritte, nelle chiese, o per esempio già la prima riga è diventata il titolo del nostro quaderno dei canti. È bello lodarti. Poi alcune espressioni sono quelle scritte sullo stemma del vescovo Hinderbach che c'è sulla porta del nostro campanile. Sono anche quelle di questo salmo. Tu mi doni la forza di un bufalo. Cioè, magari con altre parole, ma prese dalle traduzioni latine di molti secoli fa, oppure dentro anche in chiesa a commento dell'immagine del martire Sant'Agapito, il giusto fiorirà come palma. Ecco, così anche varie altre espressioni sono adoperate. Si vede che questo salmo è stato al centro dell'attenzione e noi impariamo da questo salmo a pregare. Così impariamo che la preghiera è prima di tutto lode di Dio. Anche altri salmi ci insegnano e ci fanno pregare in questo modo. È una lode di Dio, perché Dio non è solo colui che ci dà comandamenti, ma è colui che ci ha dato la vita, è colui che vuole la nostra gioia, che vuole che la nostra vita sia una festa, che vuole partecipare a noi la sua pienezza, quindi la sua soddisfazione, la sua grazia, la sua luce. È bello rendere grazie al Signore e cantare al tuo nome, o Altissimo. Nell'ebraico rendere grazie e lodare è la stessa parola, è un'unica parola. Quindi vediamo che la preghiera non è solo domandare, non è solo intercedere per le necessità degli uomini, ma è anzitutto godere di Dio, godere del suo amore, della sua presenza, di tutto quello che conosciamo di Lui, cantare al tuo nome, o Altissimo. Cosa vuol dire cantare al tuo nome? Il nome di Dio è impronunciabile per gli ebrei. Il nome di Dio, come il nostro nome, è quel qualcosa, quel suono di voce che ci fa individuare la persona, ci aiuta a individuare una persona tra molte altre. Così il nome di Dio è quel qualche cosa che ci permette di individuare il nostro Dio in mezzo a tante altre divinità che gli uomini si sono fatti. E allora cantare al tuo nome per noi diventerà, questa espressione c'è anche nel Padre nostro, no? Sia santificato il tuo nome. E cosa vuol dire? Anche lì noi vediamo come nome di Dio quel qualcosa che ce lo fa riconoscere in mezzo a tante altre presunte divinità. Allora il nome di Dio per noi è, come dicono gli apostoli, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Quindi che ci fa individuare il Dio vero è la persona di Gesù, con la sua morte e risurrezione. Il nome di Dio per noi è Gesù, perché attraverso di Lui che noi conosciamo il Padre, attraverso di Lui che individuiamo Dio tra le tante immagini che si sono costruiti gli uomini. È bello rendere grazie al Signore e cantare al tuo nome, o Altissimo. O Altissimo è la parola che ci vuole esprimere quello che noi sentiamo di Dio, che è al di sopra di tutto, di tutti, di tutto l'immaginabile, o Altissimo, al di sopra di tutti i cieli che per noi sono alti, irraggiungibili, ma Dio è ancora sopra anche a queste realtà grandi e infinite. Ecco, rendere grazie al Signore, cantare al tuo nome, è bello. Che cosa significa? Che ci dà gioia, che riempie la nostra vita, che ci fa sentire al nostro posto, ci fa sentire sazietà, ci disseta, è bello. E continua, è bello annunciare al mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte. Mattino e notte, quindi sempre comincia la giornata col nome di Dio, annunciare il tuo nome, annunciarlo lodandolo, ma annunciare il tuo nome vuol dire anche far partecipare gli altri della bellezza della nostra preghiera e della nostra lode. La tua fedeltà lungo la notte, quindi non solo di giorno, ma anche il nostro sonno interrotto dai vari momenti di disturbo o di veglia che possono esserci soprattutto a una certa età, anche lungo la notte, anche allora annunciare la tua fedeltà. Che cos'è la tua fedeltà? È una delle caratteristiche dell'amore di Dio. Annunciare al mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte. La caratteristica che troviamo così difficilmente tra gli uomini, la caratteristica dell'amore di Dio è proprio questa, che non viene mai meno. Non viene mai a mancare. Di Lui ci possiamo fidare ciecamente anche per il futuro, per l'anno prossimo come per oggi. La tua fedeltà è un aspetto dell'amore di Dio. E annunciare in che modo? Non solo con le parole, ma sulle 10 corde e sull'arpa, con arie sulla cetra. Sulle 10 corde, cosa sono le 10 corde? L'arpa ha 10 corde, quindi dire sulle 10 corde e sull'arpa è la stessa cosa, ma è una ripetizione che sottolinea, no, in modo da quasi da farci sentire l'arpeggiare delle corde, dei suoni, con arie sulla cetra. Con arie vuol dire con melodie cantate. Quindi è bello questo esprimere la lode di Dio, il nostro ringraziamento, annunciare la fedeltà di Dio col canto, accompagnato da suono melodioso. Ecco, questa è un po' l'introduzione del Salmo. È bello, esprime una soddisfazione che noi proviamo quando facciamo questo lavoro, diciamo, quando la nostra preghiera la facciamo diventare una lode tutta gratuita al Signore. E che questo sia vero, lo abbiamo sperimentato anche tante volte, che è bello fare canti di lode, di ringraziamento. Sono quelli che ci danno il senso di una pienezza di vita, ma anche che ci aiutano a vivere in comunione gli uni con gli altri, molto di più di altre forme di preghiera. E adesso l'orante, quel salmista, aggiunge la motivazione di questo ringraziamento e di questa lode del canto. Perché mi dai gioia, Signore, con le tue meraviglie, esulto per l'opera delle tue mani. Le tue meraviglie. Guardandoci attorno, ecco, vediamo dappertutto i segni dell'amore di Dio, i segni del suo intervento creatore o del suo intervento che guida la storia per il nostro bene. Mi dai gioia, Signore, con le tue meraviglie. Esulto per l'opera delle tue mani. L'opera delle mani di Dio è la nostra vita stessa, ma è anche l'esistenza di tutto quello che ci sta attorno. Quando uno va per strada o nei prati o nel bosco e vede i fiori, mi dai gioia con le tue meraviglie. Quando uno sente il cinguettare degli uccelli, oppure vede le cime dei monti, eccetera, mi dai gioia con le tue meraviglie. E se uno guarda le proprie mani e vede che le unghie sono ancora al loro posto e non si sono spostate, mi dai gioia, Signore, con le tue meraviglie. Noi pensiamo che tutto sia dovuto, logico. Le mie unghie sono ancora lì come quando ero bambino. Questo dice che non sono fatto per caso. Vuol dire che c'è una regola, c'è un ordine che continua ad accompagnarmi. Dico le unghie per non dire il naso o tutto il resto, insomma, di cui la nostra vita, il nostro essere. Come sono grandi le tue opere, Signore, quanto profondi i tuoi pensieri. Anche altri salmi condividono con questo salmo questa gioia, questa meraviglia delle opere di Dio. Non solo, ma se leggiamo il Vangelo, ci imbattiamo in quel capitolo 11 di Matteo che si conclude con una preghiera di Gesù che sembra quasi l'abbia fatta come risonanza a questo salmo, anche lui: ti rendo lode, o Padre. Ve lo ricordate? Ti rendo lode, o Padre, ti benedico, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti, agli intelligenti, le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te. Ecco, Gesù vede il modo di fare di Dio, in questo caso non per le opere della creazione che lo circondano, ma per il suo modo di fare con noi, e anche lui: ti rendo lode, o Padre. Ti ringrazio, ti benedico, Signore del cielo e della terra. E vedremo dopo come anche il motivo per cui Gesù ringrazia il Padre è annunciato anche più avanti dal Salmo qui. Oppure anche San Paolo, nella lettera ai Romani, a un certo punto anche lui, guardando le meraviglie della storia della salvezza, dice: o profondità della ricchezza, della sapienza, della scienza di Dio, quanto sono imperscrutabili i suoi giudizi, inaccessibili le sue vie. Ecco, anche lui esulta di gioia vedendo i modi di intervenire di Dio. Come sono grandi le tue opere, Signore, quanto profondi i tuoi pensieri. San Paolo dice: inaccessibili, profondi per noi, le profondità di Dio per noi sono inaccessibili. Questo era Romani 11, 33. L'uomo insensato non li conosce e lo stolto non li capisce. Proprio come diceva Gesù: hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti, agli intelligenti. E qui il Salmo dice: l'uomo insensato, lo stolto, non conosce e non capisce i pensieri di Dio. E Gesù dice che lo stolto e l'insensato sono gli intelligenti e i sapienti, cioè quelli che in questo mondo si ritengono così. Se i malvagi spuntano come l'erba e fioriscono tutti i malfattori, è solo per la loro eterna rovina. Ecco, colui che prega, prega con realismo. Si rende conto di vivere in un mondo dove non è tutto bello, tutto santo. In questo mondo ci sono purtroppo ancora anche gli empi, che non si accorgono delle meraviglie di Dio, quindi non partecipano alla nostra preghiera, non partecipano al nostro ringraziamento, alla nostra lode. L'uomo insensato non li conosce, lo stolto non li capisce, se i malvagi spuntano come l'erba. Perché paragona i malvagi all'erba? L'erba quanto dura? Dura poche settimane o dura pochi mesi e poi non la vedi più, appascissa e muore. Quindi il paragone, già paragonare i malvagi all'erba, è già a dire che la malvagità degli uomini non dura e non procura vita eterna. La malvagità non è fonte di salvezza, non è fonte di vita eterna per nessuno. Se i malvagi spuntano come l'erba e fioriscono tutti i malfattori, purtroppo questo è quello che vediamo. Altri salmi dicono anche: ma come mai, Signore, quelli lì che sono malvagi tirano avanti, gli va tutto bene, e invece noi? Anche se fioriscono i malfattori, cioè sembra che a loro vada tutto a gonfie vele, va tutto bene, è solo per la loro eterna rovina. Sono senza futuro. Non porta un benessere durevole, duraturo. È solo per la loro eterna rovina. Anche quello che a loro sembra essere bello e buono a questo mondo, invece no. Ma tuo Signore sei l'eccelso per sempre. Ecco che dall'osservazione realistica di quello che ci circonda, del fatto che ci sono ancora, nonostante la grandezza e la bontà e la bellezza dell'amore di Dio, ci sono ancora dei malfattori e dei malvagi, ecco, nonostante questo, ecco che colui che prega arriva a fare il suo atto di fede. Tu, o Signore, sei l'eccelso per sempre. È l'atto di fede che divide in due il Salmo. Anzi, qualcuno si è preso la briga di contare quante parole c'erano fin qui e quante ce ne sono dopo questo versetto. È lo stesso numero, nell'ebraico naturalmente, perché nelle traduzioni dopo il numero delle parole varia, ma nel testo ebraico le parole adoperate fin qui sono 52, fino al versetto 9. E quelle che vengono dopo sono 52. Quindi questo versetto sta proprio a metà e tutto il resto serve per mettere in evidenza questo atto di fede. Tu, Signore, sei l'eccelso per sempre. Non c'è nessuno più grande di te. Come dire, io vivo per te, ascolto te, canto la tua vita, la tua lode. Dopo quest'atto di fede, riprende ancora lo sguardo attorno, sono circondato dai malvagi, i quali sono nemici di Dio, ma anche miei nemici, perché io non voglio partecipare alle loro opere, non voglio partecipare al loro modo di essere e di pensare. Allora li guardo ancora, ecco i tuoi nemici, Signore, i tuoi nemici, ecco, periranno. Saranno dispersi tutti i malfattori, non hanno futuro, l'aveva già detto, adesso lo ripete, per ritornare a guardare la bellezza delle grandi opere di Dio. E questa volta non guarda soltanto all'esterno, all'opera del creato, ma guarda anche a quello che Dio ha fatto per lui. Tu mi doni la forza di un bufalo. E il testo più antico tradotto in latino qui usa il termine l'unicorno, e con quel termine c'è anche questo versetto nello stemma che vi dicevo sopra la porta del nostro campanile, e nello stemma quel vescovo ha messo proprio l'unicorno, cioè l'animale con un corno solo in mezzo alla fronte, che è il segno della forza, dell'essere invincibile. Poi lo hanno tradotto con questo termine, che anche la forza del bufalo è una forza a cui un uomo non riesce a resistere. Tu mi doni la forza di un bufalo. Mi hai cosparso di olio splendente. È lo stesso concetto. La forza di un bufalo vuol dire nessuno mi può resistere. I miei nemici cosa fanno? Se io sono tuo, sono con te, non possono prevalere. Mi hai cosparso di olio splendente è un accenno a quella unzione che veniva fatta ai lottatori per resistere, per aver sfuggire alla presa del nemico attraverso l'olio, o per avere forza grazie al massaggio fatto con l'olio. Ma potrebbe essere anche quest'essere cosparso di olio splendente, potrebbe essere anche un accenno a dire: sono stato consacrato da te, sono tuo del tutto. Quindi non ho paura di nulla. E questo non ho paura di nulla è detto con la prossima riga: i miei occhi disprezzeranno i miei nemici. I miei occhi disprezzano i nemici, cioè non li tengo buoni a niente, perché non sono capaci di combattermi, di vincermi, perché io sono tuo, consacrato a te, perché tu mi fai partecipare della tua forza, della tua potenza. I miei occhi disprezzeranno i miei nemici, e contro quelli che mi assalgono i miei orecchi udranno sventure. Sono sicuro che non sentirò dir niente di buono di quelli che sono tuoi nemici, e per questo anche miei nemici. Quindi qui esprime tutta la fiducia, la sicurezza, la certezza che un uomo che sta con Dio non gli manca nulla, non deve aver paura. Concetti che troviamo in altri salmi, per esempio anche in quello del buon pastore: non temo nulla perché tu sei con me. E qui riprende ancora, contrapposto al Agli ingiusti, ai malfattori e ai malvagi ci sono i giusti, tra i quali voglio essere anch'io, dice l'orante. Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano. Qui notate la differenza. Il malvagio l'aveva paragonato, ve l'ho fatto notare apposta, l'aveva paragonato all'erba. Invece il giusto lo paragona alla palma, che è grande e che ha è bella, e al cedro, che è anche alto, maestoso, grosso e che dura secoli. E che dura secoli. La palma e il cedro sono proprio simboli della bellezza e dell'eternità. Diventano simboli della bellezza e dell'eternità di Dio che si comunica a chi si affida a Lui. Il giusto fiorirà come palma, quindi la bellezza di Dio fa parte della vita del giusto, cioè di colui che compie la volontà di Dio. E l'eternità di Dio, la durata della vita, si comunica anche al giusto, a colui che fa la volontà del Padre. Crescerà come cedro del Libano. È bello il concetto della bellezza, viene detto col fiorire, fiorirà come palma. Anche se la palma non ha fiori vistosi, almeno mi sembra, però la palma è come un fiore, no? Quindi è la sua bellezza. Crescerà, dice, la grandezza, la maestosità e la longevità del cedro, del Libano. Il Libano è la montagna, la regione in cui c'è la montagna dell'Ermon, su cui crescevano i cedri chiamati del Libano perché crescevano soprattutto in quella regione. E aggiunge: piantati nella casa del Signore, fioriranno negli atri del nostro Dio. Qui è un concetto nuovo. Piantati nella casa del Signore, cioè nel Tempio. Adesso non sono più le piante che vengono piantate nel Tempio, ma sono i giusti che vengono paragonati alle piante, e si dice allora piantati nella casa del Signore. Piantati vuol dire che restano lì. Se sono piantati nella casa del Signore, Dio non li butta via, il vento non li porta via, sono piantati nella casa del Signore, cioè nel Tempio. Il Tempio diventa come il paradiso terrestre per i giusti. Fioriranno negli atri del nostro Dio. Gli atri del nostro Dio sono ancora i piazzali del Tempio di Gerusalemme. Ecco, il giusto, a differenza dei malvagi che scompaiono come l'erba, invece restano, hanno garanzia non solo di durata, ma anche di una vita piena e di gioia, perché sono nel Tempio di Dio, nella casa del Signore. Nella vecchiaia daranno ancora frutti. Quindi vuol dire che anche se invecchiano i giusti, come tutti gli altri, non invecchiano inutilmente, non diventano mai inutili, porteranno ancora frutti. È la consolazione di quelli che vanno in pensione. Se vivono col Signore, anche quelli che vanno in pensione porteranno ancora frutti. vuol dire che il frutto del giusto non è il lavoro che fa o quello che uno produce materialmente, ma il vero frutto di una vita, che cos'è? È la lode di Dio, l'annunciare al mattino il suo amore, lungo la notte la sua fedeltà. Nella vecchiaia daranno ancora frutti, aiuteranno ancora l'umanità a guardare a Dio, a contemplarlo, a vedere le sue opere, a godere di Lui, ad essere nella gioia e nella pace. Saranno verdi e rigogliosi nella vecchiaia. Così mi consolo anch'io, perché ogni tanto mi accorgo di diventare vecchio. Ma ecco questa parola, nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno verdi e rigogliosi. E San Paolo tradurrà le parole di questo salmo con quell'espressione in cui dice: anche se il nostro uomo esteriore si va disfacendo, quello interiore si rinnova di giorno in giorno. Vuol dire, anche se noi invecchiamo, dentro però ringiovaniamo. La nostra vita ringiovanisce, quindi continuiamo a rallegrare il mondo, a portar frutto. Questo naturalmente grazie al Signore a cui stiamo vicini, nella cui casa mettiamo le nostre radici. Daranno ancora frutti per annunciare quanto è retto il Signore. Ecco che qui si ricollega, la finale si ricollega con l'inizio, dove pure era detto annunciare al mattino il tuo amore, e qui annunciare quanto è retto il Signore. Mia roccia, in Lui non c'è malvagità. È il dubbio che viene, o il sospetto che viene continuamente messo negli orecchi degli uomini contro Dio, a cominciare dal serpente di Adamo ed Eva, no? A cominciare da allora, che Dio sia ingiusto, perché si vedono i malvagi fiorire. No, in Lui non c'è malvagità. È retto il Signore, il suo modo di fare è giustissimo, anche se a noi qualche volta viene qualche dubbio, è da metter via. Dobbiamo riprendere il nostro atto di fede, come prima avevamo detto: tu, o Signore, sei l'eccelso per sempre. Adesso concretizziamo questo essere eccelso di Dio dicendo: è la mia roccia, io mi sono radicato su di Lui, mi sono fondato. In Lui non c'è malvagità. È la continuazione dell'atto di fede pronunciato prima dal versetto centrale: in Lui non c'è malvagità. È la certezza che di Dio ci si può fidare continuamente, di Lui non ci possiamo lamentare mai. È la mia roccia. È bello quel mia roccia. Proprio dice anche ormai l'intimità che godiamo con Lui, e dice ormai che siamo diventati un tutt'uno con Lui. Prima era stato detto con l'espressione dei nemici: quelli di Dio sono anche i miei. Ma anche la forza e la stabilità di Dio è anche la mia. Mia roccia è il mio Dio. Ecco un bel salmo, ci aiuta a vedere come la nostra preghiera deve essere una lode di Dio, pur senza dimenticare la realtà in cui ci troviamo, dove facciamo fatica a stare in piedi e dobbiamo radicarci su di lui sempre di più. La realtà è che siamo circondati anche dai nemici di Dio, che sono quei malvagi che commettono ingiustizie. Quindi il nostro realismo, i nostri occhi li teniamo aperti. Però nonostante che vediamo tutto il male che ci circonda e che vorrebbe anche entrare nella nostra vita, questo lo teniamo presente, ma nonostante questo noi continuiamo a vedere che retto è il Signore. I suoi modi di fare, i suoi pensieri sono quelli che durano per sempre e che rendono la nostra vita bella e duratura ed eterna. Quindi è una preghiera, questo salmo, di gioia, di grande gioia, ci aiuta a contemplare, ad essere contemplativi, a guardarci attorno vedendo le mani di Dio, come quel tale che bastonava i fiori e gli diceva: ma voi siete stati fatti dal mio Dio, da mio Padre, perché non mi dite niente di Lui? Dimmi qualcosa di mio Padre. È stato Lui a plasmarti con le sue dita, con le sue mani. Ecco, qui lo diceva: mi dai gioia, Signore, con le tue meraviglie, esulto per l'opera delle tue mani. Ci aiuta questo salmo ad essere contemplativi, guardandoci attorno, a non vedere le cose così come robe abbandonate lì, che non sono più di nessuno. No, ci aiuta a vedere che tutte le cose hanno un... qualcuno le ha messe lì per qualche motivo, qualcuno le ha fatte con un'intelligenza, una fantasia, con una sapienza, con un amore che noi non siamo capaci di vedere subito, li dobbiamo contemplare anche a lungo per vedere quello che sta alle loro spalle. E questo non solo guardando i fiori o le montagne o gli alberi, ma guardando la nostra vita stessa. La nostra vita stessa. Ecco, e poi è un salmo che ci aiuta, una preghiera che ci aiuta a rimanere saldi nella nostra fede e a esprimerla. Tu sei l'eccelso per sempre, Signore. E a essere tranquilli perché siamo belli come la palma e duraturi come il cedro e fondati sulla roccia come quella famosa casa che deve essere sulla roccia per resistere a tutte le intemperie. Ecco, quindi è una bella scuola di preghiera questo salmo, che completa le altre forme di preghiera che abbiamo visto negli altri salmi, ma questo dà un tono maggiore di gioia alla nostra vita. È bello annunciare il tuo nome, Signore. Sia lodato Gesù Cristo.
Luce del mio cuore, gioia, pace, amore, vita.